Bibliovegit. Rubrica di divulgazione editoriale vegana, vegetariana ed animalista, a cura di Grazia Cominato.
L'opera che oggi presentiamo per Bibliovegit è La bambina non mangia carne, un saggio narrativo unico nel suo genere. L'autrice è Gloria Bova, psicologa sociale, psicoterapeuta sistemico-relazionale ed è attrice peraltro del modello Scinte, una nuova disciplina terapeutica quantistica con cui unire psichico e organico. Gloria oggi è nostra ospite. Ciao Gloria, ben arrivata!
Buongiorno, grazie dell'invito.
Allora, la bambina non mangia carne, tanta roba, come si suol dire. Senza dubbio è un libro impegnativo, come tu stessa dici, ma vale assolutamente la pena leggerlo. Nella descrizione viene riportato che è un viaggio nella storia dell'umanità e che con la semplicità dello sguardo di una bambina ci porta a trovare risposte semplici a domande difficili. Quindi la protagonista è Laura, che da adulta sente il bisogno di rivedere e rileggere la sua vita con l'ausilio di una psicoterapeuta. Laura negli anni 60 si rifiuta di mangiare carne, cosa che all'epoca davvero era impensabile. Però Laura, fin da piccola, possedeva il segreto dei saggi. Infatti, intimamente sapeva già cose che in realtà non conosceva ancora, soprattutto per quanto riguarda il rapporto dell'uomo con gli animali, le piante e l'ambiente tutto. Laura può essere considerata quella che oggi chiamiamo una bambina arcobaleno?
Senz'altro sì, altri le chiamano i bambini animici, che portano con sé un ricordo, una sensibilità ancora viva, con uno sguardo ampio sul senso della vita, che nessuno gli ha insegnato, quindi è un qualcosa che portano con loro. Ma questa coscienza in realtà ce l'hanno tutti i bambini, tutti ce l'abbiamo alla nascita, solo che poi lo perdiamo strada facendo nell'impatto affettivo con il mondo degli adulti, che per quanto possa essere amorevole, accogliente, è comunque un mondo difficile per un bimbo piccolo.
Sì.
E questi impatti si sommano nel corso della vita, partendo dal terreno primario che è quello familiare, poi si aggiunge alla famiglia allargata, poi si aggiunge alla scuola, il vicinato, eccetera, eccetera, tutti i contesti di interazione. E quindi noi facciamo il nostro viaggio nella crescita fisica e psichica, cercando di essere al meglio rispetto a questi vari contesti. Cosa significa essere al meglio? Riuscire a cavarcela, no? A essere il meno aggrediti possibili. Quello che accomuna tutte le persone, tutti noi che nasciamo, è un dramma, cioè il dramma della sopravvivenza. Il mondo che abbiamo intorno, per quanto amorevole e accogliente, non corrisponde alla purezza che il bambino porta dentro di sé. Quindi questo ci costringe a trovare una strada per adattarci, per riuscire a non essere sopraffatti da un dolore lacerante che incomincia man mano a stratificarsi dentro di noi e può trasformarsi in insicurezza, in senso di colpa, perché poi il contesto condiziona il nostro modo di pensare. Noi assimiliamo senza renderci conto dei modelli culturali, li facciamo nostri, poi li propaghiamo come se fossero frutto del nostro discernimento.
Entrando in merito della scrittura, no, del libro, tu non parli di vegani ma di vegetaliani, che è il termine originale usato per indicare chi ha fatto una scelta 100% cruelty free. Ma come mai? Cioè, perché anche l'uso delle parole ha un grande peso? Poi nel corso del libro ci sono altri termini che usi riconducibili a parole che conosciamo e utilizziamo di più nel quotidiano?
Ma le parole sono fondamentali. Io sono psicoterapeuta e la psicoterapia è l'arte della parola, cioè è la parola che si trasforma in medicina. A volte basta cambiare una parola per cambiare il costrutto mentale che c'è dietro, cioè dietro le parole ci sono delle forme mentis, e riuscire a cambiare quelle parole significa cambiare lo stato mentale della persona, anche il suo modo di vedere le cose, di sentirle e di interpretarle. Quindi sì, nel libro ci sono molti giochi di parole. Vegetaliano è una parola importantissima perché ci porta a essere più uniti. La distinzione tra vegano e vegetariano, certo che dal punto di vista pratico c'è, ma è bello unirli, è bello presentarli come un processo, cioè tutto il cambiamento dovuto alla sensibilizzazione empatica della persona fa parte di un processo, quindi non ci sono nemici. L'altra parola nuova che ho coniato in questo libro è carniani, perché carnivoro no, carnivoro sono i leoni, cioè sono gli animali obbligati dalla natura a quella dieta alimentare, perché diversamente non possono fare. Noi esseri umani non siamo carnivori,
No.
siamo carniani, per dire che è una nostra scelta, perché in realtà noi possiamo nascere, vivere e morire senza aver mai mangiato carne. Quindi carniano, così come chi mangia verde non è chiamato erbivoro, non sei un erbivoro, sei un vegetaliano. Sei un vegano, sei un vegetariano, quello che è, no? Quindi perché chiamarli carnivori non va bene?
Anche perché fisicamente non siamo carnivori, no.
Infatti non lo siamo, nel libro c'è anche un capitolo dedicato a questo, proprio all'anatomia funzionale di tutte le varie specie animali. E ci sono delle differenze, per esempio un carnivoro, il vero carnivoro, sbrana. Quindi ha dei canini pronunciati perché deve strappare la massa di carne, quello che è. E cosa fa? Inghiotte. Non ha il tempo di masticare perché altrimenti gli rubano la preda. Cioè il carnivoro vive in una condizione difensiva estrema, quindi anche quando mangia si deve guardare le spalle. C'è il leone, arriva la iena, arriva l'altro leone, arriva il leone maschio, insomma quello che è. Quindi lui deve fare in fretta a mangiare quella bestia lì che ha ucciso, non può perdere tempo. L'erbivoro invece sta lì che mastica e poi rumina e mastica un'altra volta, passa da uno stomaco all'altro e continua a masticare, no? La sua psiche è diversa, non soltanto la sua bocca. Quindi io faccio questo collegamento tra l'anatomia funzionale e anche la psiche dell'animale. Noi siamo un ibrido, quindi quello che io propongo, anche qua è una novità, perché tutti dicono no, ma io sono onnivoro, mangio tutto. No, tu non sei un onnivoro, non sei un maiale, il maiale mangia tutto. Tu no, perché andiamo a vedere e sicuramente c'è qualcosa che non mangi. E poi non
Infatti.
mangi tutto nella stessa quantità. È difficilissimo trovare delle persone che veramente siano degli onnivori.
Tu, attraverso la storia di Laura, introduci e accompagni il lettore alla scoperta della scienza della psiche, dove tutto è compreso e nulla è negato. Infatti, in natura ogni soggetto porta la propria verità, che rientra a far parte di una verità unitaria globale. Ci spieghi meglio questo concetto?
È il discorso che nel libro viene affrontato sul tema della soggettività e dell'oggettività. Questi due concetti sfuggono generalmente, per cui quando una persona afferma una propria idea, non si rende conto che sta esprimendo una soggettività. Ma non è solo una persona, è anche un gruppo di persone, è anche un partito politico piuttosto che una religione, cioè la propria verità diventa la verità assoluta. Mentre invece in realtà si tratta di una parzialità, così come la luce bianca, noi la vediamo bianca, luminosa, in realtà è composta da tanti colori, così anche il pensiero umano e il fare dell'essere umano fa parte di un tutto. Noi siamo espressioni di tante parzialità, nessuno di noi è un intero e nessun pensiero umano è un intero globale. Quindi riuscire a leggere la propria soggettività in realtà è quello che ci apre alla possibilità di poter veramente ascoltare le soggettività altrui e a poterle includere. È alla base della conflittualità dell'essere umano. Io la penso in un modo, tu la pensi in un'altra e diventa uno scontro su chi dei due ha ragione. E invece no, hanno ragione tutti e due all'interno di una globalità. Chi mangia carne, sì, c'è una sofferenza violenza degli animali, più la morte, insomma, ovvio, però fa parte del percorso dell'umanità, che è un cammino evolutivo.
Certo.
E noi abbiamo un compito, cioè chi ha sviluppato questa sensibilità ha il compito di aiutare chi sta indietro. Come in una classe, quelli che già hanno capito il compito, la lezione, magari spiegalo al tuo compagno di banco che non ha capito ancora, no? Mm-hmm. Ma non dicendogli che è uno stupido, aggredendolo, perché in quel modo c'è solo un ring della battaglia e non si raggiunge niente, cioè non c'è un cambiamento, non c'è evoluzione. Anche perché un concetto che mi ha affascinato molto, su cui ho lavorato e meditato per tanto tempo, è proprio questo dell'umanità come un tutto, come un corpo unico, no? E nel libro io dico: siamo tutti studenti, siamo tutti della stessa classe, cioè non c'è uno che è più avanti, noi siamo tutti nella stessa classe, perché l'umanità è una, quindi non ci sono maestri. Questo è un altro grande inganno, cioè fuggite da chi si dichiara maestro dell'umanità, perché significa che si sta mettendo su un piedistallo e pone chi lo ascolta su un piano inferiore, e questo è contro l'evoluzione. Noi siamo assolutamente tutti uguali, a prescindere dalla scolarizzazione, da quanti soldi, dal gender, per dire, siamo assolutamente uguali, cioè siamo parti dello stesso corpo, ognuno con la sua specificità, la sua peculiarità, che in termini di vita, di vitalità, ha lo stesso valore.
Questo si allarga a tutta la natura, esseri umani, esseri non umani,
esatto.
Ecco.
Esatto,
sì.
Perché? Perché io vado oltre, no? Questo è per quanto riguarda l'umano ed è fondamentale, perché noi non possiamo pretendere, uso questo termine un po' forte, però non possiamo pretendere dagli esseri umani, dall'uomo, una sensibilità empatica verso le piante, gli animali e l'ambiente, se prima non la sviluppa in maniera autentica verso gli altri esseri umani. L'evoluzione è intraspecie e poi diventa interspecie. Questo passaggio è molto importante, io ci ho lavorato tanto, quindi non possiamo lasciare indietro il fratello che non capisce la lezione della vita. È chiaro che la vitalità, il soffio di vita è uguale per tutti gli esseri viventi e non c'è una materia che non sia vivente. La distinzione della chimica in materia organica e inorganica, ma anche quella la scienza finalmente la sta rivedendo, perché non esiste un qualcosa che non sia vivo. Una pietra, una roccia è viva, e quindi vuol dire che quella pietra, quella roccia ha la sua storia evolutiva. Forse questo è un po' troppo, diciamo, esprimere questi concetti, siamo un po' troppo in là anche al discorso sugli animali, però tutto quello che ci circonda è vivo.
Magari è un po' troppo in realtà che non parlano e non sanno cosa significa il termine antispecismo. Noi siamo, diciamo, in zona, tra virgolette, protetta. Noi già certi argomenti, e chi ci ascolta certi argomenti già li mastica, quindi non è troppo per noi, assolutamente. E comunque...
Per dire una cava, quando voi vedete queste montagne lacerate, no? Proprio sventrate, ma non provate la stessa cosa del vedere un animale sventrato?
Sì.
È uguale. E perché? Perché qualcosa di noi, di profondo, ci dice che quella montagna è viva, e se è viva ha una psiche, e questa è la novità.
Ma infatti questi sono concetti che si capiscono man mano che si legge il libro. Infatti io, leggendo i primi capitoli, mi sono chiesta perché entrassi così nel profondo della struttura psichica, no? E poi, continuando nella lettura, si intende che sono approfondimenti indispensabili per capire come nei millenni l'essere umano sia cambiato al punto tale da non riconoscersi più come facente parte di un tutt'uno, no? Ma erigersi come padrone, dominatore del tutto, no? no? È lì che si sfocia negli argomenti che hai accennato prima, quindi il rapporto uomo, animali, natura e di conseguenza alla scelta alimentare, ecco. Senti, che cos'è il tempo lineare e perché è limitante averlo come punto di riferimento?
Allora, anche il tempo l'uomo l'ha trasformato in un qualcosa che è mutato a seconda della cultura dominante nel periodo, no? Che c'era. In psicoterapia il tempo è un determinante diagnostico e terapeutico, cioè noi poter collocare nel tempo di vita della persona la nascita del problema ci fa capire, no? Se c'è un trauma legato a una storia del passato, se il problema riguarda il presente, quindi è molto importante. Ma dal punto di vista dell'umanità, la mente dell'uomo ha trasformato nel corso dei millenni il concetto di tempo. Quindi si è partiti da un tempo puntiforme che era quello delle antiche scienze sapienziali, quindi l'astrologia, la magia, la medicina. Puntiforme significa che in quel singolo istante era riassunta l'intera eternità. Da qui si è passati poi al tempo lineare, che è quello del mondo classico e pagano, e noi ci siamo ancora dentro, per dire. No? Noi riconosciamo un passato, un presente e un futuro. Nonostante nella tradizione cristiana antica, però non quella della cristiana antica, la giudaica, c'era la concezione di un tempo ciclico, quindi un qualcosa che ritorna, eccetera. E qual è la via d'uscita da tutto questo? È immaginare un tempo a forma di spirale che avanza. Quindi c'è la memoria del passato, c'è la consapevolezza, ma andiamo verso un futuro e usciamo da questo circolo quasi vizioso del tempo ciclico e dallo stallo del tempo lineare, cioè dalla gabbia del tempo lineare. Questa è una sintesi, c'è un capitolo dedicato a questo.
Comunque a tal proposito è veramente incredibile scoprire come ci sia un filo diretto tra le riflessioni di Plutarco di un ieri lontanissimo come data, ma che sembra scritto oggi.
Sembra scritto oggi, questo perché in realtà dal punto di vista psichico, emotivo, noi non siamo cambiati, cioè i nostri processi psichici sono gli stessi dell'uomo di 2500 anni fa, ne abbiamo testimonianza attraverso gli scritti che sono arrivati a noi, siamo assolutamente gli stessi. E questo libricino di Plutarco ha dato il là al mio saggio, è un libricino che avevo trovato durante un viaggio, il treno era in ritardo, in edicola, ho trovato questo piccolo libricino, dico ma dai, che strano, no? Ma che strano libro. E leggendolo poi è andato avanti tutto il discorso nel libro scritto. Ma la cosa importante, già Plutarco lo diceva a suo tempo, è la considerazione degli animali, quindi estremamente attuale, la considerazione degli animali come esseri viventi dotati di una intelligenza, io aggiungo di una consapevolezza di vita e di una capacità affettiva. Quindi questo è il punto centrale del libro. La senzienza non basta. Chi conosce gli animali, chi li ama, ma anche semplicemente chi ha avuto modo di stare con loro, ma anche le piante, sa che gli animali non sono solo senzienti. Senzienti penso che tutti lo sappiano, no? Sì. E relegare a una capacità sensoriale, corporea, quindi avvertire il dolore piuttosto che il piacere. Ma non è quello, quello non esaurisce l'animale nella sua essenza. L'animale ha una psiche, lo dimostra costantemente. Nel libro io, questa è la parte diciamo scientifica, no, del libro, io cito molte ricerche, molti studi che sono stati fatti in ambito anche veterinario, biologico, eccetera, sulle capacità che hanno gli animali di risolvere problemi, di dimostrare di avere una capacità pensante, cioè loro organizzano delle strategie, loro fanno delle inferenze cognitive. È per questo che alla fine c'è una teoria universale della psiche che è uguale per tutti gli esseri viventi. Non è vero che noi siamo gli unici detentori di una scienza di mente. Non è vero che c'è una teoria della mente antropocentrica. E io porto questa novità una teoria della psiche universale che è valida tanto per l'uomo quanto per gli animali, per le piante, tutto quello che esiste.
Il libro è suddiviso in tre parti: la storia, le dissertazioni e le conclusioni. E sono tre parti pregne di importanti concetti. Riesci a individuare il cuore di ognuna di queste parti?
Sì, innanzitutto tutte e tre le parti fanno parte di un discorso unico che ha come obiettivo quello di toccare il cuore, quello di toccare la coscienza di chi lo legge e aprire il suo sguardo, cioè andare oltre le proprie convinzioni, riconoscere pregiudizi. Sì, leggere questo libro è un percorso. Nella prima parte c'è l'approccio affettivo, no? Emotivo, per cui c'è il racconto di questa bimba, della sua storia messa all'interno di un'Italia divisa tra il nord e il sud. È un po' come vedere dietro la porta di uno studio di psicoterapia, no? Cioè sbirciare cosa succede dentro lo studio di una psicoterapia che usa un modello terapeutico basato sulla coscienza. E quindi avvicina il lettore empaticamente al libro, cioè apre un po' il cuore di questa persona, no? Cioè lo rende disponibile. Nella seconda parte, invece, il libro si rivolge alla mente e quindi ci sono tutte le teorizzazioni, le dimostrazioni, la lettura si fa più impegnativa. Quindi ognuno è giusto che abbia il suo tempo, non è un libro che si legge dall'inizio alla fine tutti i giorni. Magari si leggono 3 pagine e poi si chiude, è un percorso. Magari si rileggono, si prendono degli appunti. C'era una persona che era una collega, tra l'altro, le avevo mandato un capitoletto perché non ero sicura di includerlo nel libro, mi sembrava troppo difficile. E lei tardava a darmi una risposta, un feedback, per cui si scusa, ma mi dici questo capitolo? E lei mi ha detto, guardi, io l'ho stampato, me lo sono messo sul comodino, ogni giorno me ne leggo un pezzetto. Dice, io ho fatto 2 percorsi, ed era una collega anziana, dice, io ho fatto 2 percorsi di psicanalisi e psicoterapia, ma nessuno mi aveva portato a centrare i contenuti, quindi me lo leggo ogni giorno un pezzettino, erano passate diverse settimane, e quindi quel capitolo adesso è dentro il libro.
E
Ed è il primo
infatti,
capitolo, un po' difficile, diciamo, però l'ho semplificato, ma comunque un po' difficile.
confermo, io ho il libro e proprio in voglia leggerlo poco per volta perché i concetti devono essere assimilati, leggi, torni indietro. Ci sono tante parti davvero illuminanti. Parlavi appunto che la seconda parte del libro è dedicata alla mente. Infatti, una delle frasi che mi ha colpito di più è stata proprio questa: un concetto talmente semplice, ma io non avevo mai focalizzato questo concetto, cioè la mente può ingannare il corpo mai. Ed è vero. E
Eh sì,
invece la
eh sì.
terza parte del libro?
La terza parte del libro invece ci porta a sperare, no? È la speranza del futuro. Una volta che si è aperto il cuore, che abbiamo capito come stanno veramente le cose, costruiamo un mondo migliore. E quindi mi sono inventata questo drone, per cui a cavallo di questo drone andiamo a vedere il futuro come sarà. E non ve lo voglio anticipare, ma penso che
Certo.
tutti voi lo sappiate già.
Nel
È
cuore.
verde, non c'è sangue, non
Sì,
c'è
sì,
sangue da
sì.
nessuna parte. Però c'è anche il discorso dell'alta tecnologia, non possiamo dimenticarlo. Quindi nella terza parte c'è anche un'analisi di tutte le più recenti scoperte che sono state fatte in ambito tecnologico. C'è anche una breve storia di come si è sviluppata dalla meccanica, l'elettronica, la meccatronica. Insomma, ci accompagna perché il libro può essere letto anche da ingegneri, da persone che sono appassionate, no? Informatici, eccetera. Ma la cosa importante è che c'è tutto un discorso sulla produzione alimentare. Il libro è molto
Fondamentale.
concreto, scende su un piano della realtà, non è un discorso astratto. Quindi affronta 2 temi importanti. Uno è la parte giuridica, cioè le leggi a tutela degli animali, dell'ambiente, le responsabilità della medicina veterinaria, questo è fondamentale, sono 2 tassi così qui veramente fondamentali. E poi il futuro, futuro, come sarà questo futuro. Il futuro è come noi lo costruiremo.
Esatto, tutto dipende da noi. Il libro è un grande cammino, no? E lo si fa leggendo questo La bimba non mangia carne. Può rappresentare in tutto e per tutto anche il cammino che facciamo vivendo. Infatti, come nell'ultima parte della vita, tiriamo un po' le somme di quello che abbiamo fatto, cercando di analizzare cosa abbiamo imparato dalle varie esperienze vissute. Anche in questo libro si arriva a 8 principi eticamente imprescindibili a cui si dovrebbe approdare una volta letto e assimilato appunto il libro. Ecco, questo è quello che succede al lettore. Ma per quanto riguarda te, Gloria, ci sono cose che scrivendo ti sono risultate ancora più chiare di quanto non ti fossero state prima di iniziare la stesura del libro?
Assolutamente sì. Come nella psicoterapia, in realtà i pazienti sono i nostri maestri, perché assumere una posizione centrata, integrata, per aiutare una persona a fare chiarezza dentro di sé è un grande aiuto. E così scrivere il libro. Io ci ho messo 15 anni, attenzione, a scrivere questo libro, e 30 anni di ricerca, di vita, di studi, eccetera, eccetera. Veramente dentro questo libro c'è tutto, c'è tutta la mia vita professionale, ma non solo. Però mi sono anche molto divertita, cioè nel scrivere quegli 8 paradossi che tu hai citato, sì. Io mi sono divertita un mondo, perché lì è come dire, va bene, allora volete mangiare la carne, va bene. Però con tutto quello che abbiamo detto nella prima parte, nella seconda parte e in tutta questa parte che avete letto fin qui, della terza, facciamo i conti. Allora, primo, gli animali non devono soffrire, non devono morire. E quindi come fai a mangiarli?
Infatti.
No? Io mi sono divertita un mondo, perché veramente a quel punto ho guardato tutto con gli occhi di una bambina. Perché ho detto, ma un bambino con la sua innocenza, con la sua purezza, col suo portare all'osso, no? All'essenziale ogni cosa, perché il bambino non mentalizza a differenza dell'adulto, è per questo che la mente mente. Ma il bambino cosa direbbe? Direbbe, va bene, allora questi sono gli 8 assunti che vanno rispettati. C'è un nuovo, non dico i comandamenti, nuovi comandamenti, ma comunque sì. Cioè, queste 8 cose vanno rispettate, vanno assunte come verità imprescindibili alla luce di tutto quello che è stato detto prima. Quindi come fai? Qual è la soluzione? E allora il drone ci mostra la soluzione che viene dal futuro, e con l'alta tecnologia insieme all'amore fanno miracoli.
Perché la tecnologia, se usata bene, è molto utile. Come tutte le cose materiali, dipende dall'uso che si fa. Anche i soldi non sono né cattivi né buoni, dipende perché cosa li usi. È la stessa cosa, esatto. È la tecnologia, certo.
Esatto, quindi per questo il discorso è sull'uomo, sulla coscienza dell'uomo. Io avrei potuto scrivere semplicemente la terza parte, era già un libro. No, perché sarebbe stato inutile. Cioè, uno dei tanti libri che uno legge, poi non resta niente, lo metti lì e lo dimentichi. No, ci voleva tutto il resto, perché l'obiettivo è parlare alla coscienza dell'uomo e non della coscienza, alla coscienza per toccarla, per cercare di mettere il dito lì dove c'è vita pulsante, dove c'è essenza, conoscenza, amore, no? Cioè il nostro maestro interiore, tutti ce l'abbiamo, però la mente è come se buttasse su questa consapevolezza profonda metri e metri di pietre e di scorie di tutti i tipi, per cui disimpariamo ad ascoltarci.
Infatti.
Il merito di Laura, la bimba protagonista del libro, è che lei non ha smesso di ascoltarsi, e
è
questo
vero.
Non le permetteva di mangiare la carne.
Con queste ultime parole già anticipi un po' perché hai sentito l'esigenza di scrivere questo libro. C'è qualche altra ragione?
Ma un ricercatore cerca sempre di rendere pubblici i propri lavori, le proprie scoperte. Io sono stata molto timorosa, molto titubante. Per anni non ho scritto, ho soltanto presentato dei piccoli pezzi in dei congressi, in qualche articolo, però mi mancava il coraggio di scrivere un libro, veramente, perché sapevo che non avrei potuto scrivere un piccolo libro. E infatti questo libro è di 578 pagine, cioè, e ci ho messo tanti anni. Cosa mi ha fatto vincere questa titubanza? È stata ancora una volta una paziente. Mi era stata portata in studio, letteralmente portata fisicamente, perché stava molto molto male. Piangeva in continuazione, non era lucida, insomma, stava proprio male. Poi si è recuperata e, continuando a venire, quando ha capito che il lavoro che stavamo facendo era un lavoro un po' diverso, le informazioni che le davo, il modello che le spiegavo, era frutto di un mio lavoro, che non c'era un'altra persona che lavorasse così, non era nemmeno pubblicato. Lei, con un grande candore, mi disse: "Ma dottoressa, che significa che tutto questo muore con lei?" Mi inchiodò, e quindi devo scrivere un libro. E così ho cominciato a scrivere, a pensare che scrivere il libro era da regalare qualcosa. Non posso tenerlo per me, non posso morire e portare con me tutto questo. Va regalato, è importante, è la cosa in cui più credo al mondo, è quello che ha guidato la mia vita, la ricerca della verità. Dare un corpo all'amore, no? Non l'amore romantico e sentimentale, ma proprio l'amore come forza vitale che regge la vita e che dovrebbe guidare i nostri passi, le nostre scelte, ma anche scoprire, cioè, quando ti rendi conto che siamo tutti all'interno di un percorso di vita che diventa una battaglia, che ci trasciniamo con le nostre fragilità, le nostre insicurezze, ci accomuniamo con altri per sentirci più forti, che spesso il gioco della vita si gioca tra dominanza e sopraffazione, che c'è un modello culturale antropocentrico, macrocentrico, biancocentrico, non se ne può più di tutto questo, e vedi che non solo l'alimentazione, ma ogni singola cosa è condizionata da questo modello culturale in cui nasciamo, cresciamo, ce lo impongono. Le poche persone che cercano di sottrarsi spesso cadono nella battaglia dello scontro e quindi si perdono, perché se tu incominci a odiare, se tu incominci a essere aggressivo, a voler uccidere, vuol dire che ti sei perso. E questo è l'altro discorso importante che viene anche fatto nel libro. Solo l'amore che vince le battaglie. Cioè, non significa non difendersi, cioè non bisogna confondere con la passività, tipo difendere, ma non con cattiveria. E questa è la differenza.
Senti, a chi è consigliato questo libro?
Ma praticamente a tutti. È un conforto per chi, rispetto al cibo, voglio dire, un conforto per chi è vegano. Il vegetariano ha qualche scossone, però è un bel momento, presa d'atto di coscienza non da poco. Quindi per chi è per gli animali, per l'ambiente, per chi già è dentro questo processo, questo libro offre degli strumenti, dei dati che possono rafforzare la sua voce e quindi aiutarlo a non avere più una voce emotiva, ma avere una voce lucida che può citare dei dati, che può portare avanti un discorso più ascoltabile anche da chi ha idee diverse. Ma il libro, in verità, io l'ho scritto sentendomi intorno la forza di tutte le persone che amano gli animali, l'ambiente, eccetera. Proprio me li sentivo accanto sulle mie spalle. Ma io l'ho scritto per chi mangia carne, l'ho scritto per tutte le persone che fanno del male, che maltrattano gli altri. Io l'ho scritta proprio per quelle persone con cui è difficile parlare. Quindi regalateglielo. Non so come dire, perché non lo so se lo compreranno mai, no? Io sono nei social, cioè persone che macellano gli animali e mi chiedono l'amicizia. Io dico: "Ma perché mi chiedono l'amicizia? Aiuto, no? Che cosa c'è dietro?" E invece no, a volte c'è proprio, c'è un'attrazione che non si sanno spiegare, no? Però è una via d'accesso, cioè c'era una persona aggreditissima sui social perché vende carne, macella carne, allevamento, no, l'allevamento, cioè gli animali poi li uccidi, c'è poco da fare, no? E quindi era aggreditissima, ma io invece le ho parlato con amore, con comprensione. Questa persona sta leggendo. L'obiettivo è parlare a chi ci è accanto, posso in qualche modo toccare il cuore.
E questo libro può essere, diciamo, la chiave giusta. Senti, sì. Io vorrei chiudere riportando proprio le ultime righe del libro. È un sogno, no? Quello che immagini, sì. Tu, speriamo che si avveri. E dice...
L'augurio e la speranza.
E dice... Un mondo nuovo dove l'odio tra i carniani e i vegetaliani sarà solo un lontano ricordo dell'era barbarica, nemmeno più raccontato, di quando l'uomo, perso a se stesso e divorato da avidità e diffidenza, pretendeva di dominare la vita e la natura con la sua arrogante ignoranza. Speriamo che in futuro davvero tutto questo sia finito e si avveri questo sogno. Allora, ho parlato...
A noi realizzarlo. Ogni persona è una goccia fondamentale nell'oceano che è l'umanità, quindi ognuno di noi può veramente fare tantissimo, ognuno ha un grandissimo valore, è niente che una goccia.
Allora, ho parlato con Gloria Bova del saggio narrativo La bambina non mangia carne, Santelli Editore. Grazie Gloria per essere stata ospite su Radio Vegit.
Grazie a te di avermi invitata, grazie di questa opportunità. Un saluto caro a tutti i lettori o comunque gli ascoltatori.
L'appuntamento è per la prossima puntata di Biblio Vegit. Ciao a tutti.